Modulo C. La società per azioni. Preparati all'interrogazione. 1. Che differenza c'è tra mercato primario e mercato secondario delle azioni?
Il mercato primario fa riferimento al mercato delle azioni di prima emissione. Con l'espressione mercato secondario, invece, si denomina il mercato nel quale si acquistano e si vendono le azioni già precedentemente sottoscritte.
2. Che cos'è una società di comodo?
È una società costituita essenzialmente allo scopo di ottenere vantaggi fiscali e che ha la funzione, quindi, di occultare ricchezze di fronte al fisco.
3. Quali caratteristiche ha una società per azioni in mano pubblica?
Quando lo Stato o un altro ente pubblico ha la maggioranza delle azioni o comunque un pacchetto di controllo di una società per azioni, quest'ultima si dice in mano pubblica. Le società per azioni in mano pubblica sono assoggettate alla stessa disciplina di tutte le altre società per azioni e i loro rapporti con i terzi sono regolate dalle comuni norme di diritto privato. L'unica particolarità consiste nel fatto che l'atto costitutivo può conferire allo Stato o all'ente pubblico che partecipa alla società la facoltà di nominare direttamente uno o più amministratori o sindaci o membri del consiglio di sorveglianza. È poi anche possibile che una legge o lo statuto di una società attribuiscano allo Stato o ad altri enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza. Ciò potrà accadere quando lo Stato o un altro ente pubblico sostenga finanziariamente la società per azioni senza diventarne azionista.
4. Quali sono le tappe fondamentali per la costituzione di una società per azioni?
Le tappe fondamentali per giungere alla costituzione di una società per azioni sono la formazione dell'atto costitutivo, l'adempimento di una serie di condizioni, la più importante delle quali consiste nel versamento presso una banca di almeno il 25% dei conferimenti in denaro, l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese.
5. Quali sono i principali diritti che attribuiscono le azioni ordinarie?
I diritti degli azionisti si possono distinguere in diritti patrimoniali e diritti amministrativi. I diritti patrimoniali consistono nel diritto agli utili, alla quota di liquidazione, nel diritto di opzione e nel diritto di recesso. I diritti amministrativi sono il diritto di voto e di informazione, il diritto di denuncia al collegio sindacale e al tribunale.
6. Quali sono i principali diritti che attribuiscono le obbligazioni?
Le obbligazioni attribuiscono al possessore la qualità di creditore della società. Quindi l'obbligazionista ha diritto al pagamento periodico dell'interesse stabilito, anche se la società non ha conseguito utili da distribuire ai soci, e ha diritto al rimborso del capitale prestato. Anche questo diritto non dipende dall'andamento della gestione.
7. Per quali decisioni deve essere convocata un'assemblea straordinaria?
L'assemblea straordinaria deve essere convocata ogni volta che è necessario deliberare su modificazioni dell'atto costitutivo, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
8. Che tipo di responsabilità hanno gli amministratori delle società per azioni?
Gli amministratori devono svolgere i loro compiti con diligenza e onestà, altrimenti sono responsabili dei danni causati con il loro comportamento negligente o disonesto. In particolare, la legge stabilisce che essi sono responsabili in tre direzioni: verso la società, verso i creditori sociali e verso singoli soci o terzi. Nei confronti della società, gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dalla violazione di tali doveri. Nei confronti dei creditori sociali, gli amministratori sono responsabili se, in conseguenza della loro gestione negligente o disonesta, il patrimonio sociale risulti insufficiente per il soddisfacimento dei loro crediti. Infine, sono responsabili dei danni cagionati direttamente a singoli soci o terzi con atti dolosi o colposi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.
9. Che tipo di responsabilità hanno i componenti del collegio sindacale?
Anche i sindaci, come gli amministratori, sono responsabili verso la società, verso i creditori sociali e verso i singoli soci e i terzi se non adempiono con diligenza professionale i loro doveri. In particolare, essi rispondono della verità delle loro attestazioni e sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
10. Quali organi caratterizzano il sistema dualistico di amministrazione e controllo e da chi vengono nominati?
Nel sistema dualistico l'amministrazione è esercitata dal consiglio di gestione, i cui membri sono nominati dal consiglio di sorveglianza. Il controllo è esercitato dal consiglio di sorveglianza, i cui membri sono nominati dall'assemblea ordinaria.
11. Quali organi caratterizzano il sistema monistico di amministrazione e controllo e da chi vengono nominati?
Nel sistema monistico l'amministrazione è esercitata dal consiglio di amministrazione eletto dall'assemblea ordinaria degli azionisti, mentre il controllo è esercitato da un comitato per il controllo sulla gestione, costituito all'interno dello stesso consiglio di amministrazione.
12. Quali sono le principali funzioni della Consob?
La Consob esercita la vigilanza sui mercati immobiliari, allo scopo di garantire, a tutela degli investitori, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti di quanti vi operano. Più precisamente, la Consob esercita la vigilanza sui mercati regolamentati come la borsa, sugli intermediari che vi operano, sulle informazioni fornite da società emittenti titoli che sono quotati su quei mercati o che, pur non essendo quotati, sono diffusi tra il pubblico in misura rilevante.
13. Quali sono i principi di redazione del bilancio di esercizio?
I principi di redazione del bilancio sono innanzitutto quello della competenza in base al quale il bilancio deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. Poi c'è il principio della continuità nei criteri di valutazione, secondo cui i criteri per la valutazione delle varie voci di bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro. A questo principio si può derogare in casi eccezionali, al fine di dare una rappresentazione più veritiera e corretta, dando una congrua motivazione nella nota integrativa. Infine, c'è il principio della prudenza e della continuazione dell'attività, in base al quale la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.
14. Da chi deve essere redatto il bilancio consolidato e da chi viene controllato?
Il bilancio consolidato deve essere redatto dagli amministratori della società controllante. Quando la società controllante ha adottato il sistema dualistico, il bilancio consolidato deve essere approvato dal consiglio di sorveglianza della controllante stessa. Il bilancio consolidato è sottoposto al controllo del revisore contabile della società controllante e deve essere depositato presso il registro delle imprese.